andare qui o qui forse meglio.
Bene, buonasera a tutti. Grazie per l'invito, sono particolarmente lieto di essere in questa bellissima parte del Piemonte a parlare un po' di matematica con voi. E la questione è questa. Allora, l'insegnamento e apprendimento della matematica, notate le due parole, si insegna ma si apprende, quindi l'insegnante e gli allievi, è oggetto di forte attenzione in questi anni, per, non solo in Italia, per una serie concomitante di fenomeni diversi. C'è un quadro complesso, addirittura contraddittorio, che caratterizzano le problematiche dell'apprendimento della matematica in questa transizione da un millennio all'altro. Ci sono dei nodi cruciali. Primo, il ruolo dell'educazione matematica nella formazione dei cittadini, nelle società d'economia matura. La matematica è uno strumento indispensabile per comprendere il mondo sempre di più, non se ne può fare a meno. Però, a fronte di questo, si risultano gravi carenze formative degli allievi in alcune di queste società mature. Le prove OCSE PISA mostrano questo. Paesi avanzati, l'Italia non è tra i primi ma non è neanche tra gli ultimi, eppure i nostri allievi dimostrano gravi carenze in matematica. Una terza componente di questo panorama complesso è l'affermarsi delle nuove tecnologie per l'informazione e la comunicazione, le cosiddette TIC, che pervadono la nostra vita, nella scuola più o meno, ma nel mondo sempre di più, compresi il mondo dei nostri allievi. Quello che io vi vorrei illustrare è un panorama esistente in Italia, di quello che esiste in Italia, e lì avete sulla destra gli anni, dal 2000 ad oggi. Sulla sinistra, diciamo, c'è quello che si può chiamare ricerca didattica, e in mezzo abbiamo varie cose. Da un lato ci sono queste prove OCSE PISA o prove INVALSI, tutte queste prove che mettono in risalto una serie di problematiche. Dall'altra c'è una serie di progetti di cui vorrei parlare stasera, a partire dalla matematica per il cittadino, che è un progetto che è stato creato dall'Unione Matematica Italiana in collaborazione col Ministero a partire dal 2000 e che ha affiliato altri progetti oggi esistenti, in particolare Matabel, che forse alcuni di voi conoscono. Matabel, ci sono dei collegamenti, problematiche di OCSE PISA. La matematica del cittadino nasce nel 2000 e certo ci sono le problematiche già di OCSE PISA, ma le problematiche di OCSE PISA appaiono più evidenti un po' dopo e sfociano in questo progetto Matabel. Vi parlo delle cose che conosco, poi ce ne saranno molte altre che io non conosco. C'è una cosa che si chiama PON, che non riguarda il Piemonte, riguarda alcune regioni del meridione finanziate da un progetto, appunto il progetto PON, da parte della Comunità Europea, che ha prodotto però uno sviluppo ulteriore di questo progetto Matabel, che si chiama Matabel Plus. Di questo vorrei parlare un po' stasera. Diciamo che da un lato le problematiche, i problemi, le difficoltà messe in risalto da OCSE PISA pongono una domanda: che fare? Verifico delle difficoltà, dei livelli bassi, medio-bassi, è un sistema d'Arlecchino dell'Italia che è molto complesso, non ho il tempo per entrarci, ma è una situazione piuttosto variegata, diciamo così. C'è uno studio dell'IRES su questo che potete consultare in rete, basta che guardate IRES Aburra, che è il dottore, che è l'esperto che segue questa cosa. E dall'altra ci sono dei tentativi di soluzione di programmi, di progetti che cercano di rispondere a questo che fare. Io questa sera vorrei dirvi alcune cose su questo contesto di problematiche, cominciando da qualche riflessione sull'OCSE PISA. Come sapete, le prove OCSE PISA sono date ai 15 anni, quindi al primo anno della scuola secondaria superiore, sono fatte a marzo, quindi hanno fatto un po' di mesi di scuola secondaria, però sostanzialmente si misura un po' quello che è stato costruito prima. Quali carenze evidenziano le prove OCSE PISA per quanto riguarda l'Italia? In modo non uniforme, in modo vario, le scuole, le tipologie. Non ho il tempo di entrare in tutti questi dettagli, se volete possiamo farlo, ma riporterebbe via molto tempo. Usando degli slogan possiamo dire che le difficoltà che OCSE PISA mette in luce sono: scarsa attitudine al ragionamento da parte degli allievi, rigidità nell'applicare le regole, poca flessibilità, difficoltà ad applicare la matematica appresa ai contesti diversi, difficoltà a esercitare quella che si chiama metacognizione, cioè chiedersi a che punto sono, sto progredendo bene nella risoluzione, eccetera. Tutto questo risulta molto carente. Difficoltà a comprendere un testo di matematica. Difficoltà a individuare i dati nell'attività di risoluzione dei problemi. Queste sono le più grosse, ma poi ce ne sono anche altre. Se vogliamo condensare in qualche slogan le cose, i nostri allievi hanno un sapere non operativo, se hanno un posto che abbiano un sapere, cioè non possono in possesso di competenze come processi strutturati in forme complesse. OCSE PISA distingue tra riproduzione, connessione e riflessione, una gerarchia crescente di competenze. Cioè, i nostri allievi sembrano non essere in grado di applicare le conoscenze apprese a scuola, posto che le abbiano apprese, a un contesto meno strutturato, in cui le istruzioni sono meno chiare e in cui devono decidere quali siano le conoscenze pertinenti e come si possano utilmente applicare. Quello che succede nella vita, in un certo senso, non è che ho il problema prefatto, devo trovarmi in una situazione e cercare di aggiustarmi con quello che so. Per esempio, tra le varie tipologie, insomma, di OCSE PISA, quella di cambiamento e relazioni è quella in cui i nostri allievi dimostrano le carenze più alte, tanto i bravi quanto i meno bravi. Cioè, l'educazione scolastica non sembra fornir loro concetti operativi, non sanno che fare. Magari sanno delle giaculatorie, forse. Ripetere le giaculatorie, forse secondo una certa casistica può aiutare ad andare in paradiso, ma non è la via giusta ripetere le giaculatorie soltanto a memoria. Bisogna fare le opere. Questo non risulta solo dalle prove PISA. Adesso qui vi faccio vedere due esempi dagli Invalsi 2004, ma altri voi li potreste avere. Per esempio, qui siamo in scuola elementare, seconda elementare. Quale numero corrisponde a 14 unità e 3 decine? Ecco, lì avete tre tipologie di risposte. 17, 14 più 3 fa 17. 34, 3 sono le decine, 4 le unità. E poi 44. Guardate le percentuali di risposte. Questa è la scuola elementare, Invalsi fa prove a vari livelli di età o faceva. E qui siamo in terza superiore. Quanti sono i numeri razionali compresi tra 2,4 e 2,85? Un terzo risponde giusto, infiniti. Un certo numero, quasi il 10%, risponde 4. Un altro numero risponde 45, e beh sì, 85 meno 40 fa 45. Altri rispondono 81, 85 meno 4 fa 81. E vedete che sono un quarto degli allievi che risponde in questo modo. Il numero N vuol dire quanti soggetti hanno fatto queste prove. Secondo aspetto critico, i segni separati dalle idee. Nelle prestazioni linguistiche dei nostri allievi, mentre fanno matematica, risulta spesso scisso il rapporto tra aspetti verbali e aspetti simbolici, sono due mondi separati. Il linguaggio è importante perché è quello strumento, uno strumento, non l'unico, ma uno importante, con cui ricostruisco il senso delle cose, do un senso ai problemi, alle cose, alle situazioni, lo comunico agli altri, ma lo comunico anche a me stesso. Bene, Pisa richiede competenze alte, sia nella lettura, sia nella produzione di testi in matematica. Ecco, queste competenze, non so quanto siano perseguite nelle nostre scuole. Vediamo un esempio. Primo esempio. Questo è uno preso da quelli pochi che rilasciano delle ultime prove, in cui matematica non era la più importante, c'era scienze come la più importante, 2009. 2008. Disegna un grafico, alcuni grafici che mostri l'ineguale distribuzione della popolazione indonesiana. In Indonesia abbiamo delle isole in cui c'è una percentuale alta di abitanti, altre in cui la percentuale è molto bassa. C'è una distribuzione ineguale della popolazione nelle varie isole. Dalla tabella si può vedere che Giava, che occupa meno del 7% dell'area, vedete i dati nella tabella, a quasi il 62% della popolazione totale. Disegna un grafico, insomma ti chiedono di produrre un grafico, noi di solito i grafici li facciamo disegnare con tutti i dati già premasticati, qui invece bisogna che se li mastichino loro. Su questo i risultati sono abbastanza scadenti. Un altro esempio, lettura di testi scritti. Il grafico seguente mostra l'altezza media dei ragazzi e delle ragazze olandesi nel 98. Vedete, i ragazzi sono quelli a tratto continuo e le ragazze quelle a tratto discontinuo. Abbiamo l'età in ascissa, in ordinata, attenzione che parte da 130, cioè, questo non è molto comune nei nostri libri di testo, in altri stati è molto più usata in questo modo, parte da 130 e va su fino a 190. La domanda che viene fatta è questa: spiega in che modo il grafico mostra che in media la crescita delle ragazze è più lenta dopo i 12 anni. Altra domanda: in base al grafico, in che periodo della vita le ragazze sono in media più alte dei maschi della stessa età? Si tratta di domande linguisticamente espresse in modo già abbastanza articolato, c'è questo in media che è messo lì ma che richiede una riflessione, si chiede di interpretare un grafico spiegando delle cose. Ecco, da noi i grafici spesso nella scuola sì, sono fatti, ma sono fatti in un altro modo, non tanto in questo modo. E qui si mescolano le cose linguistiche, le interpretazioni, eccetera. Ecco, queste cose qui creano grosse difficoltà ai nostri allievi. Quindi ecco il che fare che spunta, cioè Pisa, è giusto o sbagliato che sia, mette in risalto queste difficoltà, queste carenze dei nostri allievi. Cosa dobbiamo fare? Non è che uno intasca le ricette per questo. Allora abbiamo detto c'è un sapere non operativo, ci sono i segni separati dalle idee, poi ce ne sono tanti altri, ci sono dati due esempi, ce ne sono altri. E quindi bisogna un po' riconsiderare i metodi di insegnamento della matematica rispetto a queste problematiche e bisogna un po' riconsiderare le conoscenze matematiche entro un quadro di riferimento che risulta abbastanza complesso, perché avete visto qui non c'è solo la matematica, c'è il linguaggio, il modo con cui mi esprimo, il modo con cui interpreto, eccetera. Le indagini PISA evidenziano la necessità di due tipi di interventi che vanno perseguiti simultaneamente. Sugli studenti, ovviamente, sono dei fattori personali, e quindi c'è un aspetto anche, come dire, motivazionale, la necessità di approfondire e di intervenire sulle dinamiche motivazionali e sui fattori emotivo-affettivi che possono incidere sui risultati. Risulta, dalle ricerche fatte, che questi aspetti emotivi, affettivi, eccetera, hanno un'incidenza molto alta sul rendimento degli allievi. Il fatto che io creda di non saper risolvere un problema perché si parla di matematica, io in matematica non sono capace a fare niente, ha un'influenza molto negativa. Su questo potete leggere un bel libro scritto da Rosetta Zam, Z-A-M, che è pubblicato dalla Springer in una collana curata da Lumi, difficoltà in matematica, qualcosa del genere, che mette in risalto come gli aspetti motivazionali siano importanti, cioè non ci sono solo gli aspetti conoscitivi che pur sono importanti, ci sono anche questi aspetti che creano blocchi, e naturalmente ci sono anche gli aspetti conoscitivi, e quindi oltre alle componenti affettive emerge la necessità di approfondire e di incidere sulle strategie di apprendimento e di studio. Questo è un aspetto. L'altro aspetto sono i metodi didattici. Forse, anzi, è quasi che certamente importante sviluppare una didattica per competenze, coerente col tipo di valutazione proposto da PISA, ma non perché c'è PISA, ma perché sono importanti queste cose. E quindi coinvolgere gli studenti in situazioni di problem solving anche complesso e sviluppare una valutazione per competenze. Quindi questo è più dalla versante insegnanti. Tutte e due sono dalla versante insegnanti, però uno mette il fuoco sugli allievi, l'altro sugli insegnanti. E quindi non basta pensare ai contenuti, bisogna pensare a queste competenze che sono trasversali, ma anche disciplinari, e pensare non ai futuri matematici, quelli ci saranno sempre perché per vari motivi. Il problema è la formazione di questa educazione del cittadino, perché sono quelle competenze che servono nella società di oggi per leggere quello che succede. C'era un tempo in cui si diceva che il cittadino dovrebbe essere alla fine corazzato rispetto a il tipo di domande, di esigenze, leggiamo sui giornali, abbiamo informazioni, dobbiamo essere in grado di esprimere, di leggere criticamente le informazioni che riceviamo. Questo è l'obiettivo, non certo formare dei matematici, questo non ha nessuna importanza. Ecco, in questo senso queste proposte del progetto La Matematica per il Cittadino e il progetto suo figlio, insomma, che si chiama MATABEL. MATABEL è un acronimo che significa matematica di base con l'e-learning. Voi trovate tutti i materiali, sono stati prodotti su proposta e collaborazione dell'Unione Matematica Italiana con il Ministero, e li trovate tutti disponibili, per esempio, a questo indirizzo, che è quello dell'Unione Matematica Italiana. Se volete copiarlo non ha nessuna importanza, basta che clicchiate su Google, per esempio, su un motore di ricerca, UMI, Unione Matematica Italiana, andate poi nel sito che vi appare, lì dell'UMI, e lì in didattica trovate questi materiali. Sono a disposizione degli insegnanti. Si stanno ristampando, i volumi ormai sono esauriti, quindi li trovate, ormai sono in linea, però stiamo ristampando delle copie, quindi si spera che siano disponibili per le scuole. Sono dati distribuiti gratuitamente, cioè la distribuzione è libera, non è che ci sono copyright eccetera, l'unica cosa è non andate a scrivere dei libri. È successo a Treviso. Abbiamo trovato dei libri copiati, che quindi questo è un po' esagerato, insomma. Sono a disposizione delle scuole, a questa produzione hanno lavorato un mucchio di insegnanti e è importante che siano a disposizione delle scuole gratuitamente. Poi vi dirò anche di Mattabe. Attenzione però, attenzione. I fenomeni didattici in classe non possono essere, bisogna essere molto, è una cosa complessa quello che avviene in una classe. La lettura è difficile e non basta avere un canovaccio, le proposte, la matematica per il cittadino, che so io, per essere sicuri che le cose funzioneranno. E ci sono delle problematiche, adesso vi faccio qualche esempio per mettervi in guardia, voi lo saprete meglio di me, però bisogna essere molto critici in tutto quanto, quindi adattare quello che si prende, cioè non prende le ricette, insomma, la ricetta adesso faccio, non è come fare una torta, stasera ho mangiato una torta buonissima, una collega lo sa, è veramente incredibile, una torta eccezionale, però in classe non è la stessa cosa, cioè non basta la ricetta, fai la torta, mescola il burro, la farina, le uova, eccetera, eccetera, no, non è così, quindi le ricette non bastano. E vi faccio vedere qualche esempio. La ricerca didattica mette in punto alcuni di questi punti caldi, queste difficoltà che emergono e che devono farci pensare. I fenomeni didattici sono ambigui, è difficile leggerli. Vi faccio degli esempi. Sono degli esempi per dire non andate dietro alle mode, alle cose. Bisogna sempre essere molto critici rispetto a tutto quello che viene proposto, compresa la matematica per i cittadini. Per esempio, comprendere. I modelli cognitivi sul pensiero, sull'apprendimento, sono generalmente basati sul punto di vista che l'apprendimento è un processo attivo che cerca di dare un senso alle informazioni. L'insegnante da dei problemi, delle definizioni, delle spiegazioni, qualunque sia il metodo che usa, l'allievo dà un senso a quello che vede succedere lì alla cattedra oppure insieme nel gruppo, tutto questo, attribuisce un senso a questo, per lui quello è la matematica, la geografia, l'italiano, eccetera. Su queste basi, questo signore qui ha descritto la comprensione come la connessione di fatti, il relazionare informazioni appena acquisite con ciò che è già noto, l'inserimento di elementi di conoscenza in un tutto integrato. Certo, io comprendo se guarda questa roba qui, allora la collego con un altro, altrimenti non capisco niente, no? Se non capisco niente non collego, fico secco e buonanotte. Addirittura Piaget riteneva che solo quelle costruzioni mentali che rispondono alla domanda perché possano essere chiamate comprensioni. Un altro signore che si chiama Habermas distingue dicendo io posso sapere che, sapere come, sapere perché. Sapere che i funghi nascono, ecco voi siete in zona di Trifulao, i tartufi sono sotto il tiglio di mio zio. Sapere come, devo andarci a ottobre insieme col cane. Sapere perché è già molto più difficile. Ecco, allora ci sono dei livelli diversi di conoscenza. Ecco, allora io faccio solo esempi di altri paesi, quindi non parlo dell'Italia. A voi giudicare se l'Italia ha anche questo tipo di situazioni. Questi signori qui hanno fatto uno studio in verticale di studenti americani, 6-9 anni. I bambini, che si erano costruiti una comprensione del perché, riuscivano meglio nell'inventare e nel modificare i modi di risoluzione di problemi rispetto a quelli cui erano stati insegnati solo algoritmi, cioè regole. Questo, vabbè, bisogna dall'America che ci vengano a dire queste cose. Inoltre erano migliori nel dare un senso a istruzioni successive, risultavano più efficienti nel loro lavoro, bla bla bla. Cosa avevano fatto questi signori? Avevano analizzato, ecco, questo già comincia a essere interessante, Pensate, io sto parlando di paesi lontani, pensate al nostro paese e guardate un po' i libri di testo. Allora avevano analizzato 18 libri di testo americani per la scuola elementare. La ricerca prova che è poco verosimile che tali libri suggeriscano agli insegnanti le ragioni, i perché dei patterns, degli schemi, insomma, delle procedure di cui parlano. Come hanno fatto? Ecco, questo è un lavoro che può essere interessante. Vi faccio vedere un esempio di analisi di testi fatti da questi signori. Guardate questa roba qui, preso da un testo. Per trovare 19 per 17 calcola 20 per 17 e poi togli 17. Funziona, perché 20 volte 17 sono troppi, quindi bisogna togliere 17. Nella frase ci sono una proposizione finale, per trovare, e una causale, perché. Possiamo distinguere tre clausole, 1, 2, 3, combinazione di parole in cui si dice qualcosa di qualcos'altro usando un verbo. Quindi ci sono le causali, per esempio il perché, il siccome, e le finali, per, così che, eccetera, come ben sapete. Allora, loro hanno fatto questa analisi in cui hanno distinto nei libri di testo, hanno fatto questo tipo di analisi, no? Le causali, le finali, le clausole, bla 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 bla, e hanno fatto un conto, diciamo così, della serva, che chiamano con un nome altisonante, fenomenografia dei testi, ma questo non ha nessuna importanza. In un testo si contano le clausole, quindi si divide il testo in clausole, in pezzi elementari, e si contano le causali, si catalogano le causali e le finali, e si fa il conto di quante causali e finali rispetto al numero totale delle clausole. Nel nostro esempio, quello là di prima, erano due su tre clausole. Su tre clausole due erano, una causale e una finale. Due terzi, quindi, in questo esempio. Ecco, sarebbe interessante, adesso vi dirò il risultato su questi 18 libri di testo americani analizzati, di quante erano le clausole causali e finali, la percentuale. E diciamo che la percentuale è molto bassa, prevalgono le seconde, le finali, rispetto alle causali. E le ragioni, quando ci sono queste causali, sono di tipo extramatematico, collegate agli scopi dei giochi, alle attività, ai contesti. C'è scarsa presenza di metadiscorsi sugli scopi del testo e una certa quantità di discorsi di giustificazione causale legata al contesto, che sono già i due terzi di tutte le causali e le finali, cioè il perché matematico è scarsamente presente. Del testo dedicato più direttamente alla matematica, una certa attenzione è dedicata alla finalità di procedure, operazioni e algoritmi, e alle relazioni dietro all'uso di simboli e rappresentazioni, un quarto. Le clausole che danno ragione per affermazioni propriamente matematiche ammontano a meno del 10%. Non so cosa succede nei testi italiani, provate a farlo, può essere un esame interessante. Allora si dice, boh, gli allievi non sanno... Già, ma gli presenti dei testi in cui queste spiegazioni causali sono scarsamente presenti, quindi perché vorresti che loro siano così bravi da essere più, come dire, efficienti dei testi che li fai frequentare? Quindi questo è un'attenzione, c'è cioè una cosa molto terra terra, no? Quindi stiamo attenti a queste cose. Un altro aspetto, problemi, no? Si dice giustamente risolvere i problemi è quello che stimola, eccetera. Allora, perché un problema interessante? Perché può essere un compito a quello che si chiama connessione multipla, cioè quando si collegano più parti del curriculum che possono essere svolti in modi diversi. Qui c'è un'altra ricerca, vi faccio solo un esempio di un problema a connessione multipla. D e M vanno a piedi dalla stazione all'albergo, partono allo stesso istante. D cammina a piedi e cammina per metà del tempo a velocità V1 e per metà del tempo a velocità V2. M cammina per metà del percorso a velocità V1 e per metà del percorso a velocità V2. Notate, uno metà del tempo, l'altro metà del percorso. Vedi un po' quel che succede. pensateci, adesso non abbiamo il tempo, ma ci sono vari tipi di soluzione di questo problema. Ne illustro velocemente quattro. Allora, lì avete una rappresentazione in alto a una dimensione, no? E allora avete il fatto che per metà del percorso una velocità, per metà del percorso un'altra velocità, che non è lo stesso se faccio metà del tempo una velocità, metà del tempo l'altra velocità. Lì sotto avete un'altra rappresentazione, cioè il modo con cui rappresento le cose può essere fortemente, può influenzare fortemente il modo con cui le risolvo. Oppure, questi sono sempre in un altro paese, cose lontane, da noi non succedono, sarà tutto buono. E qui ci sono i due tipi. Questa è una ricerca fatta in Israele, negli Stati Uniti e in Germania. Quindi abbiamo tanti modi. Ecco, il guaio è che, dando questo problema agli insegnanti, risulta che gli insegnanti stessi non usano, non hanno coscienza di tutti questi modi possibili di risolvere questi problemi. Allora si dice, le prove OCSE PISA, già, grazie, però forse non ce l'hanno neanche gli insegnanti, cioè bisogna un po' che facciamo una opera di umile di autoanalisi per capire dove sono le difficoltà. E già, perché se la connessione multipla è importante che ce l'abbia l'insegnante, che l'insegnante sappia cogliere questi aspetti della connessione multipla quando vengono fuori dagli allievi. Ma magari questo non c'è, e allora forse ci sono dei problemi. Gli insegnanti hanno un duplice ruolo rispetto all'introduzione di questi problemi a connessione multipla nella classe. Devono incoraggiare i loro alunni a risolvere i problemi in modo diverso, ma questo lo fai se sei aperto, in un certo senso, se accetti quello che viene dalla classe e lavori, come uso dire, senza rete. Cioè, accetto che, non lo so, magari viene fuori questa roba e guardiamo insieme. Io non è che so già tutto. Guardiamo insieme se tu mi proponi questa soluzione. Non che ti rifugi dietro al fatto che tu avevi pensato a quella e chi non fa così è sbagliato. Devono permettere agli allievi di presentare le loro soluzioni anche se l'attività in quel modo non era stata pianificata. Questo è un fatto di disponibilità verso l'allievo. Questo costa a tutti, costa a noi tutti fare questo. È un lavoro di riflessione che è di ristrutturazione del proprio modo di lavorare. Però la ricerca, queste ricerche fatte in vari posti del mondo, non parlo mai dell'Italia, prova che raramente gli insegnanti risolvono i problemi in più modi, per se stessi o con i loro alunni. Cioè, in queste ricerche fatte in Stati Uniti, Israele, Germania, non solo in Italia, questa cosa della connessione multipla non fa parte del repertorio usato dagli insegnanti. Quindi il che fare è qualcosa di più complesso. Non è soltanto qualcosa che riguarda ciò che insegniamo agli allievi, ma deve riguardare anche il nostro modo di essere nella classe, l'insegnamento, eccetera, eccetera. Questo coinvolge tutti, da me a voi, a tutti quanti, perché immagino che queste situazioni non saranno soltanto... Ho fatto tre esempi di stati, non è il Basutola, sono Stati Uniti, Germania, Israele. Tre posti, insomma, di un certo livello culturale e scientifico. Quindi non basta introdurre, come dire, le novità, bisogna anche mutarsi un pochino dal di dentro. La ricerca dimostra che la discrepanza tra le raccomandazioni teoriche e la realtà effettuale dell'insegnamento è radicata nel gap tra i ripetitori delle risorse comuni a diverse comunità di pratiche, che sono di varia natura. Finché un sistema comune, qui c'è un altro aspetto, le credenze dell'insegnante, finché un sistema comune di credenze, norme, priorità non si svilupperà fra queste comunità, sarà difficile implementare i cambiamenti suggeriti sulla carta per le lezioni di matematica, cioè non basta guardare all'innovazione dei contenuti, queste cose qui che sono importanti, per carità. Quello che importa è di condividere, come dire, insieme, far crescere insieme questa nuova mentalità, questo nuovo modo di essere in queste che si chiamano comunità di pratiche. E quindi quello che emerge dalla ricerca didattica è questo fatto della comunità di pratica, cioè un lavoro di fine, non posso risolvere da solo questi problemi, lo posso fare condividendo con i miei colleghi nella scuola, insomma, in varie situazioni, queste cose. Nella matematica per il cittadino c'è quello che si chiama l'apprendistato cognitivo, che può essere un suggerimento, se voi andate a leggerlo, per queste cose. E altri hanno promosso, hanno sottolineato come la condivisione di buone pratiche può promuovere l'insegnamento come pratica di apprendimento. Cos'è una comunità di pratiche? È qualcosa in cui uno è coinvolto in un'impresa comune, c'è un repertorio condiviso, faccio delle cose insieme con i colleghi che sono condivisi, c'è una specie di credo comune, insomma, questo è importante. E c'è un insieme di individui mutuamente impegnati, cioè sono cose che si risolvono in un certo senso nella comunità, non da soli. Da soli è molto difficile risolvere queste problematiche. Ecco, qui mi permetto di suggerirvi in quell'indirizzo, è una cosa che è stata fatta nel mio dipartimento, si chiama DFIMA, per la fisica e la matematica, didattica della fisica e della matematica in rete, che riguarda tutti gli ordini di scuola, dalle elementari, ci sono anche le materne, alle superiori. Se cliccate lì sopra potete iscrivervi, non costa niente, e trovate ampi materiali, eccetera, c'è anche un forum di discussione. È un modo per avviare, anche e soprattutto per chi magari vive in una situazione decentrata, l'avvio forse verso una comunità di pratica. Comunque la comunità di pratica richiede qualcosa di vivo localmente, anche forse qui esiste, da quello che ho capito, esistono degli esperimenti, no, di questo genere, da quel che mi diceva la collega a cena. Ecco, se voi guardate, andate in quell'indirizzo, cliccate lì e trovate il modo per iscrivervi. Non costa niente, potete farlo in qualunque momento e vedere, poi trovate materiali, colleghi che discutono di problemi, eccetera, eccetera. Qui spunta un altro aspetto che rende questa faccenda delle comunità di pratiche particolarmente interessante oggi, perché ci sono quelle che si chiamano i TIC, le tecnologie per l'informazione e la comunicazione, che possono rendere possibili anche cose che un tempo non erano immaginabili, anche se anche qui pensiero critico è sempre qualcosa di importante. Però anche qui bisogna starci attenti, perché ecco, vi presento i risultati di un'indagine, parlo sempre di posti lontani, questo è il più lontano possibile, la Nuova Zelanda. Noi abbiamo collaborazione con la Nuova Zelanda, l'amico Michael Thomas ha fatto queste indagini, due indagini simili a 10 anni di distanza, e l'uso effettivo delle TIC laggiù, per il posto lontano, per la didattica della matematica, addirittura diminuito. In Nuova Zelanda non hanno tanti problemi di quattrini, hanno delle scuole bellissime con un mucchio di computer, molto più che in Italia. In Italia cosa succede? Questi sono rapporti ufficiali del Ministero, quindi non so, saranno giusti, spero. Ecco, allora vedete qui dei dati, no? I computer non sono sempre i più recenti, ci sono differenze. Guardate, sono meglio certe regioni del sud che quelle del nord, perché hanno avuto tutti questi quattrini e li hanno impegnati in parte in questo modo. Ma la cosa brutta, insomma, la cosa interessante è, a parte questa, è come usano i nostri ragazzi, dall'indagine CEN, da un'indagine Censis svolta in questi anni, come usano il computer. Beh, i giovanissimi si connettono a internet prevalentemente per scaricare o spedire posta, più della metà. Chattare con gli amici, scaricare della musica, pochi utilizzano i motori di ricerca e pochi li utilizzano per motivi di studio. Questo è un dato oggettivo, cioè succede questo. Questi strumenti sono usati in questo modo, bisogna tener conto di questo. Bisogna tener conto di questo. Allora bisogna tener conto che forse nell'approccio a queste problematiche dalla parte degli studenti, insomma, non si può immaginare di un mondo che non c'è. Il mondo che c'è è questo qui, e di questo va tenuto. Un altro aspetto è quello che risulta anche da quei dati precedenti, è quello che si può chiamare un uso cieco della tecnologia, cioè l'uso di pratiche acritiche in classe. Cioè si parla solo a come funziona il mezzo, ma ciò è insufficiente per l'apprendimento. Io sono terrorizzato da questa faccenda delle LIM che si stanno diffondendo nelle scuole, perché temo proprio questa cosa qui. Non si sa, ne viene detto, a parte quel che dicono i venditori che hanno un obiettivo, vendere delle cose, il modo, non c'è alcuna ricerca di dati, per quanto conosca, alcuna ricerca scientifica seria sul modo con cui queste cose possono essere utilizzate. C'è il rischio di quest'uso cieco. Parlavo sempre a cena con la collega, io sono vecchio, come vedete, dalla tinta che mi do ai miei capelli, perché sarebbero neri ma me li tingo di bianco. Anni fa ci sono state varie ondate, no? Ne ricordo due. Una è l'ondata dell'insiemistica. L'ondata dell'insiemistica era, non erano le tecnologie allora, l'insiemistica. Si risolve tutto con l'insiemistica, fa tutto. Allora, poi, grande crisi, in realtà non si fa molto, magari, anche perché viene usata in modo acritico, no? Così, in uso cieco, si fa questo, bla. Poi si butta via tutto, come se niente fosse. Cosa ancora peggiore, no? Perché in realtà magari qualcosa si poteva servire. Un altro esempio, il logo, anche questo forse non dice molto ad alcuni, ecco, il collega lì si ricorda di queste cose, la tartaruga, no? Beh, la geometria della tartaruga, il logo non era solo la geometria della tartaruga, era anche qualcosa di più. Anche quello, sembrava che bisognasse fare tutto col logo, poi anche quello, via, non serve a niente. Ecco, è quest'uso cieco della tecnologia, di questi strumenti, senza una seria base di ricerche, di coscienza di quello a cui può servire. Queste cose sono tremende, perché quello che occorrebbe è un uso consapevole della tecnologia, cioè capire se, come e quando gli strumenti tecnologici possono mediare, supportare, forgiare la costruzione della conoscenza matematica da parte degli studenti. Io non ho ricette in tasca, neanche perché nessuno ha ricette in tasca per queste cose, però un punto chiave è che risulta è questo, che ci sia una consonanza, evitare le torri d'avorio, evitare di fare in classe delle cose che non c'entrano niente con quello che succede fuori nel mondo. Quindi quello che si può chiamare la consonanza degli strumenti introdotti nella scuola con quelli che esistono nel mondo. Quelli che esistono nel mondo sono usati nel modo con cui vi facevo vedere due o tre luci di fa, no? 50% che chatta, eccetera, eccetera. Le prestazioni cognitive di cui possiamo disporre dipendono dalle risorse culturali.